Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Ecco, già sapete che il Vangelo di Giovanni è uno dei più complessi, perché Giovanni quando scrive in una maniera molto densa, molte volte sembra quasi che giri su se stesso, che si ripete. In realtà è un testo estremamente carico di significati. Il guaio qual è? Che quando noi leggiamo qua in chiesa non facciamo veramente una liturgia della parola, perché la liturgia della parola implicherebbe di leggere una lettura e commentarla perlomeno per mezz'ora, per un'ora. Quello che fanno i protestanti, non so se avete visto gli anglicani si riuniscono la domenica per ascoltare l'omelia. Ma non perché il prete deve fare chissà che deve dire, no, perché deve predicare la fede cristiana. Se ci fate caso, noi non teniamo più un posto dove predicare la fede. Perché se vi diciamo venite a sentire una catechesi, in genere non venite. Noi casomai non la sappiamo nemmeno fare. Voi vi scocciate. E allora mi sapete spiegare quando è, dove e come noi riusciamo a predicare la fede cristiana? Guardate, questa è una domanda che vi dovete porre, perché questo capita anche nelle vostre famiglie, dove voi di religione non parlate mai. Noi nemmeno parlavamo, però era molto forte la testimonianza di fede dei nostri genitori. Boh, in genere, famiglie purtroppo divise, famiglie in lotta, famiglie che uno sta a Milano, un altro a Torino, un altro sta in un altro posto. Da stanziali che eravamo, siamo diventati nomadi e quindi corriamo da tutte le parti. Il lavoro che impegna in orari diversi, eccetera. Conclusione, in casa vostra si parla mai di Dio? Si spiega mai una cosa? Io mi ricordo che quando 50 anni fa mi trovai a Napoli, cominciai a Napoli la mia attività, venne una signora la quale mi disse: ci vuoi fare una cortesia? Dico: vabbè, dimmi, che vuoi? Cioè, noi andiamo ai giardinetti di Corso Vittorio Emanuele, portiamo i nostri bambini a pigliare un po' d'aria. E i bambini sono cresciuti e cominciano ad andare al catechismo. Comincia ad andare alla prima elementare, si comincia a parlare di Dio, delle preghiere. Dice: noi abbiamo scoperto una cosa molto importante, che noi non capiamo niente. Quindi i ragazzi ci pongono le domande, noi non sappiamo nemmeno rispondere. Aiutaci a dare risposte ai nostri figli. Così ho cominciato, circa 50 anni fa, ho cominciato una catechesi continua a quelli che sono voluti venire, naturalmente. Però mi rendo conto che questo è un bisogno enorme. Guardate, colpisce molto come Papa Francesco parli della fede cristiana. Colpisce molto, perché noi siamo abituati a quei discorsi da eccetera, filosofi perlomeno, pittori, artisti, tutti chiacchiere. E invece in concreto uno poi deve comunicare. Ma che significa che siamo cristiani? Io ogni volta che mi voglio pigliare il gusto un po' anche a prendere in giro, quando andavo a predicare gli esercizi spirituali chiedevo: scusate, provate a pigliare un foglio di carta e scrivete: io sono cristiano, ma perché? Vi accorgete allora che non c'è una scelta profonda nel nostro cuore, c'è piuttosto l'abitudine a seguire vecchie abitudini. Però sapete meglio di me che nei momenti in cui la vita ci calpesta, ci colpisce, momenti di fallimento fisico, economico, sociale, eccetera, a chi ricorrete? Alle quattro chiacchiere che ci hanno insegnato al catechismo? Ho la sensazione, vedete, fratelli miei, che molto spesso noi siamo ancora con l'abitino della prima comunione addosso. E capirete che, essendo un po' cresciuti, ormai non c'entriamo più. Perché vi faccio questo discorso? Vi faccio questo discorso perché purtroppo ogni volta che io mi trovo a dover predicare in 12 minuti, 13, massimo 14, cerco sempre di mantenermi in questi limiti, e io ho una difficoltà enorme, perché non so da che parte cominciare, perché non abbiamo in comune nemmeno un vocabolario. Ecco, voi avete sentito la lettura della, dice, e uno degli anziani disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, attenzione ora, e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Questa è una frase che non significa niente se la leggete così, vi rendete conto? Il sangue pare che sia rosso, no? È una di quelle cose che macchiano un accidente se non se lo si lava subito con acqua fredda. Allora com'è che si fanno candide le vesti nel sangue dell'agnello? È molto semplice, sangue significa anima. Se lo sapessimo tutti quanti noi, quando voi mi sentite dire questo è il calice del mio sangue, invece di pensare a sangue che scorre, cose, tamponi vari, eccetera, e voi in quel momento vedeste l'anima del Cristo, allora è giusto che le mie vesti, il mio corpo, io lo lavo nell'anima del Cristo e alla fine ne esco candido, perché l'anima si viene espressa dalla bianchezza, dalla limpidità, e la sua veste si trasformò e divenne più bianca di tutti gli abiti del mondo, come dice la trasfigurazione. Capite? Vi ho fatto questo piccolo esempio per farvi capire che dovremmo anche cercare, se vogliamo essere cristiani, ma non se vogliamo essere cristiani, se ci vogliamo giovare delle cose che il cristianesimo ci prospetta. Perché il cristianesimo non è un partito politico, un'associazione in cui mi vado a scrivere. E già quando mi vado a scrivere lo posso fare per motivi ideali, lo posso fare perché ci voglio ricavare qualcosa. Il cristianesimo è una maniera di capirsi, di sentire ciò che siamo, dove andiamo, che fine dobbiamo fare, che significato ha il dolore, che significato ha la morte. Queste sono le risposte che dà il cristianesimo. E le dobbiamo dare anche in una maniera semplice. Gli evangelisti ci hanno provato. Però purtroppo arriviamo qua, ci troviamo tre letture, un salmo, un antifono, e io mi trovo incastrato, perché questo testo qua, sapete come continua? Dice Gesù aveva, inizia dicendo, Gesù parlò a loro e disse eccetera eccetera, poi disse questo che abbiamo letto, e poi continua, allora i giudei gli saltarono addosso e gli disse: noi li dobbiamo ammazzare. Lui disse: ma perché? Perché tu da uomo ti trasformi in Dio, ti fai Dio. Questa è la frase importante che dà significato a quello che voi avete letto, ma qua non c'è, sta scritto nel messale, e io non mi metto a cambiare, se no mi chiamerei l'ira di sa quante persone. Però la frase successiva è la più importante. Se tornate a casa vostra, vi portate il foglietto e avete un Vangelo, come spero, e andatevi a leggere la prosecuzione, vedete che la cosa fondamentale, gli ebrei contestano una cosa a Gesù Cristo: tu da uomo ti stai facendo Dio. Allora fermatevi un attimo, riflettete un attimo, e noi come siamo? Dicevano i padri della Chiesa: Dio si fece uomo perché l'uomo diventasse Dio. Noi, io mi faccio Dio, voi vi fate Dio. E giustamente, perché Dio non solo lo guardate, lo adorate, gli parlate, ma voi ve lo mangiate, lo assimilate a voi. Allora, nascosto in questo testo c'è tutta la profezia sull'Eucaristia. Un giorno, dice Gesù Cristo, voi sarete nella mia stessa posizione. Io dico sono Dio e i giudei mi vogliono lapidare. E voi direte: io sono Dio, e il mondo non vi lapidano ora, casomai, vabbè, state in qualche paese, vi fanno anche la pelle, ma normalmente il mondo vi farà una grande risata: questa gente, ma sono cretini, tu sei un povero uomo, ti fai Dio. E tale quale, guardate, sono passati 2000 anni, ma la realtà è sempre la stessa. Perché la grandezza del cristianesimo, diciamo, il cuore della nostra fede, non sta nell'andare a venire a messa la domenica, non mangiare carne il venerdì, nell'andare a fare la processione, nell'andare a fare a Međugorje. La nostra fede consiste in una sola cosa: che io, povero uomo, fragile come tutta l'umanità, che so che basta un soffio di vento per sbattermi a terra, io che non ho nemmeno la forza di essere fedele a quello che dico, tuttavia io ho dentro di me la divinità. Non solo sono un corpo, non solo sono un'anima, ma io sono un Dio. Questa è una cosa folle. Perciò San Paolo dice che ci vuole un pizzico di pazzia per essere cristiano. Noi il cristianesimo l'abbiamo fatto diventare una cosa di una banalità atroce, perciò muore di abitudini. Io lo vedo nella vita politica, tante cose che sono vissute, tanti soggetti sono vissuti di abitudine, di forza di ripetizione, abbiamo sempre detto, facciamo sempre così, e tale quale diciamo noi, si è sempre detto, per carità, che stai dicendo? No, tutto questo non vale un fico secco. Ciò che conta è sentire che dentro di noi, oltre il corpo, c'è un'anima immortale e dentro di noi c'è la divinità di Dio. Perché voi guardate, andavamo da Padre Pio e da Pietralcina. Che cos'era la cosa che affascinava in quell'uomo? Che uno vedeva un buzzurro qualsiasi, Padre Pio era un uomo umanamente di poco spessore. Ma poco importava che non faceva belli discorsi, che non diceva belle parole, che non conosceva tanto Alighieri o i filosofi greci presocratici, che importava? Voi vedevate in lui un immateriale, una veste candida, come dice quello, lavata nel sangue dell'agnello, nell'anima, vedevate un'anima, e poi oltre vedevate una divinità. Io ricordo da ragazzi che sono stato a cose, lo vidi celebrare la messa. E mi colpiva il momento in cui lui consacrava e si fermava. Allora io ero giovane, molto giovane, e dicevo, ma forse io stavo facendo una sceneggiata qua sopra per far vedere che... Perché eravamo abituati alle messe che se ascoltavo qua, orchestra, corpus, ma è un nuovo, eccetera, andava avanti. Quello restava gnommato lì sopra l'altare con l'ostia in mano. Perché? Perché improvvisamente si rendeva conto che lui era quell'ostia, che lui fra poco avrebbe mangiato quell'ostia, che Dio era dentro di lui. Ma chi di noi ha la coscienza della propria divinità? Io me lo domando, guardate. E questa è la morte della nostra fede. E questo è il fatto che non ce ne gioviamo. Perché nei momenti della difficoltà della vita, se noi sentissimo dentro di noi di avere questa forza, questa grandezza, forse affronteremo il mondo in un'altra maniera. Sapete, è come se voi vi trovate morto di fame senza un soldo in tasca, è una cosa. Diciamo che vi trovate morti di fame senza un soldo in tasca di venerdì sera, diciamo così. Le banche, stanno cambiando tutto, ma le banche in genere il sabato erano chiuse, e voi tenete in tasca un libretto di assegno dove potete spendere 1 milione di euro. Però venerdì sera state morti di fame. Ma avete una ricchezza dentro di voi. Allora credo che morti di fame e buoni, dice vabbè, stasera è una brutta nottata, ma domani io mi cambio un assegno e mangio, bevo, faccio un viaggio, eccetera. Chi invece questo assegno non lo tiene in tasca, questo libretto d'assegno, soffre senza speranza. Ecco l'umanità. Noi cristiani abbiamo un libretto di assegni nel portafoglio. Un libretto di assegni sulla banca di Dio dove possiamo spendere quello che vogliamo. Chi non ha fede non ha niente nel portafoglio. Allora vedete, recuperare la nostra fede, recuperare il significato di tutto ciò è importante. Ecco perché questo testo, poi io me lo sono ritradotto per modo mio, vi posso garantire che questo dice, è che la nostra... Questo passo dice, recuperate il significato di questo gesto che facciamo. Ma vi rendete conto, noi ogni domenica veniamo qua, perciò io non amo queste messe, che alla fine è diventata un'abitudine. Voi non cogliete che in questo momento a porte chiuse sta entrando il Cristo. Sta qua, sta la divinità. E voi fra poco ve la mangiate. È diventata una devozione. Ma se poi vado in da chiesa che dice a me posso fare una seconda comunione, una terza comunione, questi sono i problemi che nascono nel... Perché secondo mangiare questo pane è la cosa finale, è la fede che invece deve supportarvi, è cominciare a credere che c'è un legame indissolubile fra noi e Dio, e avere la sicurezza che quando, come sto nel tram a Ferravamo vicino al Corrimano, se avete la sicurezza che questa vostra mano sta nella mano di Dio, voi camminate sicuri nella vita, piglierete mazzate, ne pigliamo tutti quanti, ma non cadremo mai, perché siamo sorretti da Lui. Perciò diceva il Salmo: non ho paura se anche vado in valle tenebrosa, perché il tuo bastone e il tuo vincastro mi sono di aiuto. Questo è tutto, vedete, la suprema potenza è l'Eucaristia. Noi dovremmo celebrarla veramente come un mistero. Vedete, nella Chiesa greca tutto quello che faccio io lo faccio qui dietro, qua sta chiuso, mettono una tenda. Questo si chiama iconostasis, quasi celebre, perché l'Eucaristia è un mistero, poi è diventata una tavola calda, è diventata una tavola calda, chi entra, chi esce, non si chiudono tante volte nemmeno le porte, ma così possono entrare tutti, sì, ma arrivassero in orario, e che vuoi fare? No, per far entrare tutti teniamo le porte aperte, e così cominciamo a perdere il primo significato, e Gesù fu presente in mezzo a loro, a porte chiuse, il che significa che non viene dall'esterno, questo si chiama le porte chiuse, che non sta venendo da fuori, sta venendo da qua, da voi, fra poco voi sarete il Cristo, è chiaro? E quindi all'uno si comincia a sentire l'anima di un Dio, questo orgoglio che il cristiano dovrebbe avere si è perduto completamente. Tutto al più siamo moralisti, infatti ci rompono l'anima, quello si può fare, quello non si può fare, quello è così, quello è scorretto, quello non è corretto. Oh Dio di misericordia. Perciò, vedete, io apprezzo la predicazione che sta facendo Papa Francesco, che orienta piuttosto al vivere e a non fare sempre documenti, affermazioni, la verità, cioè le formule umane con cui vogliamo dire una verità nella Chiesa. La verità c'è, ma per viverla, per credervi bisogna viverla, non bisogna scriverla. E quando si scrive si fanno pure un pozzo di fesserie, si dicono, perché non tutti sanno usare anche le parole poi cambiano nel tempo. Ecco, vabbè, credo che vi ho fatto un omelia un po' troppo lungo, scusatemi, però... questa è la Pasqua, questa è la conclusione. E oggi vorrei ricordarlo per la preghiera dei fedeli dopo, prima che me ne dimentichi. Cioè preghiamo proprio questo parroco che sta arrivando, questo giovane parroco che diventerà parroco di questa parrocchia. Ricordiamocelo nella preghiera dei fedeli, anche se non ne dirò più il nome perché altrimenti pare che vogliamo fare... Vabbè. Ma ricordiamocelo, speriamo che il nostro Signore gli dia la forza di fare quello che sta scritto in questo passo, cioè di essere segno di unità, perché l'unità, la comunione, l'agape, che noi traduciamo con la parola per me orribile, carità, carità non c'entra un collo, l'agape che significa comunione, sia il suo punto di riferimento e noi possiamo avvertirci in Lui fusi, così come fra poco tutti voi sarete fusi qui in questo calice ed io in persona di Cristo vi berrò per dire vi ho presi dentro di me, ormai riposate dentro di me, state sicuri, io mi sono dato a voi, mangiate il pane, voi vi siete dati a me e io vi tengo tutti serrati dentro la mia divinità. Questa è la bellezza dell'Eucaristia, che è diventata un'abitudine, è diventata un rito a manovella proprio, ormai credo che le troppe messe hanno finito con distruggere l'Eucaristia. Vabbè, speriamo che mi sia spiegato e che possa andare, la nostra vita possa procedere in questo senso.